Allora incominciamo con il canto. Aspettate, via. Chiesa di Dio, popolo in festa, alleluia, alleluia. Spargi nel mondo il tuo Vangelo, seme di pace e di bontà. Snello. Chiesa di Dio, popolo in festa, alleluia, alleluia. Chiesa di Dio, popolo in festa, canta di gioia il Signore con te. Dio ti nutre col suo cibo, nel deserto rimane con te. Ora non chiudere il tuo cuore, spezza il tuo pane a chi. Chiesa di Dio, popolo in festa, alleluia, alleluia. Chiesa di Dio, popolo in festa, canta di gioia il Signore con te. Chiesa che vivi nella storia, sei testimone di Cristo quaggiù, apri le porte ad ogni uomo, salva la vera libertà. Chiesa di Dio, popolo in festa, alleluia, alleluia. Chiesa di popolo in festa, canta di gioia il Signore con te. Chiesa chiamata sacrificio, dove nel pane si offre Gesù, offri gioiosa la tua vita per una nuova umanità. Chiesa di Dio, popolo in festa, alleluia, alleluia. Chiesa di Dio, popolo in festa, canta di gioia il Signore con te. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre, la comunione dello Spirito Santo sia sempre con voi. E anche stamattina prendiamo ispirazione da questo canto, da un passaggio di questo canto, dove si dice: Chiesa che vivi nella storia, è la quinta strofa, sei testimone di Cristo quaggiù, apri le porte ad ogni uomo, salva la vera libertà. Allora, magari voi chissà sarete addentro a cosa oggi si sente dire a livello di sacerdoti, a livello di, diciamo così, di pastoralità, no? E sentirete, se non l'avete ancora sentito, che cominceranno a insistere che la Chiesa deve essere in uscita. Addirittura si dirà, le parrocchie devono essere in uscita. E allora ti chiedi, ma cosa vuol dire? perché adesso ce la faranno passare come un principio dottrinale, questo è la Chiesa deve essere in uscita, la parrocchia deve essere in uscita, e poi la Chiesa deve essere aperta, la parrocchia deve essere aperta, però nessuno ti dice aperta che cosa, cioè no, te lo dicono. E qual è? Cosa ti dicono? Ti dicono che la Chiesa, la parrocchia, deve essere aperta ai poveri. E arrivano a dirti che il nocciolo più importante della Chiesa sono i poveri. Abbiamo questa proposta insistente e vorrei dire quasi obbligante, con la cui oggi i pastori vanno dicendoci: questa è la strada del Vangelo. Oggi noi abbiamo il coraggio di dire: non è questa la strada del Vangelo. Perché? Sì, perché la Chiesa, l'abbiamo detto qua, no? Che vive nella storia, quindi perché c'è la Chiesa? A che serve? E la Chiesa non è la gerarchia, anche se quelli della gerarchia pensano di essere la Chiesa, ma non è quella la Chiesa. La Chiesa, si dice qua, deve essere testimone di Cristo qua giù. Testimone di Cristo. Ma cos'è venuto a fare Gesù Cristo? È venuto a darci le regole per poter essere attenti ai migranti, ai poveri, a questa gente qua? Proprio no. È venuto a dirci come si fa ad arrivare a Dio. Perciò la Chiesa è il luogo dove chi cerca Dio può essere sicuro di trovarlo. Perché? Perché la Chiesa è il corpo di Cristo. Infatti, anche qui dice, no? La Chiesa in apertura apri le porte ad ogni uomo. Certo, ma cosa vuol dire aprire le porte ad ogni uomo? Vuol dire facciamo tutto di un'erba un fascio? Vuol dire tanto chi più chi meno può entrare tutti e tutti quanti siamo fratelli? Vuol dire così? No, questa si chiama Babilonia. Questa si chiama mancanza di verità. Apri le porte ad ogni uomo vuol dire offri a ogni uomo l'opportunità di conoscere Dio. Quindi offri a ogni uomo Gesù Cristo. Altro che dire che i crocifissi nelle aule, nelle scuole possono disturbare la religione degli altri. Purtroppo queste cose stanno arrivando anche dai pastori. È una cosa sconcia. Altro che apri le porte a ogni uomo. Ma stiamo scherzando. Apri le porte a ogni uomo. Faccio è che tutti quelli che cercano Dio in te, Chiesa, lo possano trovare con sicurezza. E così, bellissima anche questa espressione che magari chi l'ha scritto manco ci pensava, però l'ha scritto, salva la vera libertà. Abbiamo detto così, no? È la quinta strofa. E allora, salva la vera libertà. Quando l'uomo è libero? Quando ha tutto? Quando ha, non so, da mangiare? Quando ha da stare in casa? Quando ha tutti... No, la vera libertà. E qual è la vera libertà? È quando l'uomo finalmente ha trovato lo stare con Dio. Perché Dio è fonte di libertà. E se tu dentro non hai l'esperienza di Dio, tu non sei mai libero. Andrai sempre a cercare ciò che serve alla vita terrena. Cercherai il cibo, cercherai, non so, la casa, cercherai il divertimento, cercherai queste cose. E non ti sarà mai sufficiente, non sarai mai contento. Perché? Perché dentro non hai la vera libertà. Perciò la Chiesa deve garantirti la vera libertà. Cioè l'esperienza di quel Dio che fa libero l'uomo. Allora, questa mattina vogliamo porre la nostra attenzione su questo messaggio che è importante. E poi lo sentiremo, vedrete che è il messaggio che viene dato dalle letture di oggi, no? Perché? Perché noi siamo Chiesa. Ma siamo Chiesa nella misura in cui noi siamo veramente preoccupati di vivere secondo il Vangelo di Gesù. Perché chi ci avvicina possa trovare davvero la vera libertà, cioè può sperimentare la presenza di Dio. Allora, per fare questo, allora dobbiamo liberare prima il nostro cuore, ovvio. Dobbiamo prima essere noi liberi dentro. Ma noi non siamo tante volte liberi, perché perché le cose della terra ci affannano troppo. E quando noi ci affanniamo troppo per le cose della terra, è come se noi chiudessimo la possibilità al Signore di farci liberi. Infatti, quando Gesù parla di libertà, come la presenta la libertà? La presenta in un modo incredibile. L'uomo libero, dice Gesù, è l'uomo che non si affanna più per niente. Non affannatevi, non affannatevi, non affannatevi, perché è questo affanno che non vi fa sentire liberi. E al posto dell'affanno che cosa ci deve essere? Ci deve essere la fiducia e l'abbandono. Signore, la mia vita terrena mi procura tutto questo, ma io non voglio affidarmi all'affanno, mi voglio affidare solamente a te, perché tu sei il mio Signore. E questo atteggiamento è quello che ci fa liberi, perché ci fidiamo solo di Lui. Allora all'inizio di questa celebrazione, di questa messa, di questo incontro con il Signore, dobbiamo proprio avere dentro di noi questa volontà. Se oggi mi incontro col Signore, che cosa faccio con questo incontro? Chiedo al Signore che davvero mi dia la vera libertà, mi tolga quella inclinazione normale in tutti gli uomini, quell'inclinazione a essere tormentati dall'affanno. L'affanno è il principio del peccato, perché l'affanno ti espone alle cose umane, alle cose terrene, alle cose, e ti allontana dalla fiducia in Dio. Perciò l'affanno è uno strumento che serve a metterti in condizioni di peccato. È il vero peccato, perché ti distoglie dalla fiducia in Dio. Ecco, allora chiediamo all'inizio di questa celebrazione che oggi il Signore faccia in noi questa grazia di liberare il nostro cuore da quell'affanno che non ci permette di godere la vera libertà. Signore, tu sei la via che riconduce gli uomini al Padre, abbi pietà di noi.
Signore.
Cristo, tu sei la verità che illumina il cuore dell'uomo, abbi pietà di noi.
Cristo.
Signore, tu sei la vita che rinnova il mondo, abbi pietà di noi. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna. Gloria, gloria in excelsis Deo, gloria, gloria in excelsis Deo. E pace in terra agli uomini. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre, gloria, gloria in excelsis Deo, gloria, gloria in excelsis Deo. Signore, Figlio unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà. Gloria, gloria in excelsis Deo, gloria, gloria in excelsis Deo. Perché tu solo il Santo, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Gloria, gloria in excelsis Deo, gloria.
excelsis Deo.
Preghiamo. O Dio nostro Padre, tu solo sei l'unico Signore, non c'è altro Dio all'infuori di te. Donaci la grazia di saper ascoltare, perché la nostra mente, i nostri cuori, si aprano alla parola che ci salva, il Vangelo del tuo Figlio. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del Siracide che domenica scorsa abbiamo meditato come prima lettura e del quale abbiamo detto essere un libro che appartiene ai cosiddetti libri sapienziali, quindi alla scuola sapienziale, passiamo oggi a un altro libro sapienziale che porta persino il nome, Libro della Sapienza. Il Libro della Sapienza ha una caratteristica, è l'ultimo libro dell'Antico Testamento, scritto circa 120 anni, 130 anni prima di Gesù, però è l'ultimo libro dell'Apocalisse, l'ultimo scritto. E il Libro della Sapienza ovviamente ha un obiettivo, e l'obiettivo è quello di dire: leggiamo un po' la storia degli uomini, ma leggiamola non alla luce dei nostri ragionamenti. Proviamo a scavare dentro la storia e proviamo a capire il progetto di Dio, cioè il volere di Dio negli avvenimenti che succedono, e attraverso questa lettura impariamo a capire il pensiero di Dio. E questa cosa è difficile perché oggi non te la insegnano più. Oggi ti insegnano a guardare la storia, ma te la fanno guardare con i soliti criteri sociali, con i soliti criteri politici, con i soliti criteri economici, ma anche nella Chiesa non ti aiutano più a guardare dentro agli avvenimenti e dire: ma insomma, ma il Signore cosa vuole? Qual è il pensiero di Dio? Bene, la Sapienza aveva già anticipato la tristezza di questi tempi, perché la Sapienza dice: l'uomo ha bisogno di questo, ha bisogno di sapere, di conoscere qual è il progetto di Dio nella sua storia. E stamattina ci viene consegnato un pezzettino di questo Libro della Sapienza. Tra l'altro è un brano che si riferisce al capitolo 11, quindi siamo verso la fine anche del libro, no? E questo capitolo 11 è proprio un capitolo che è dedicato a un periodo preciso della storia, cioè è dedicato a rileggere tutto quello che è avvenuto ai nostri padri in terra d'Egitto, poi durante il cammino del deserto, sino al raggiungimento della terra promessa. E allora la Sapienza dice: andiamo a rileggere tutti questi avvenimenti e cerchiamo di capire che cosa voleva Dio, che cosa voleva dire al popolo di Israele. Il capitolo 11 incomincia con il ricordo di quel giorno in cui il popolo di Israele si è ferocemente ribellato a Dio perché mancava l'acqua. E per tutta risposta Dio dice a Mosè: sali sulla roccia, prendi il bastone con cui hai aperto il fiume Mar Rosso e batti su quella roccia. Da quella roccia uscì acqua che dissetò il popolo. Dopo aver ricordato questo, ovviamente Sapienza dice: andiamo a capire bene cosa voleva dire Dio con questo segno, voleva ricordare agli israeliti che cosa era successo là in Egitto, quando Dio mandò, secondo il libro dell'Esodo, mandò le piaghe d'Egitto. Come adesso questa acqua scaturita dalla roccia è il segno della presenza di Dio in mezzo a voi, anche quelle piaghe non volevano essere un castigo, ma volevano essere un richiamo alla sua presenza, per dire: se riconoscete la mia presenza, allora avrete la vostra felicità. Ma purtroppo gli egiziani non l'hanno capito. E allora ecco, la seconda parte del capitolo 11 fa una riflessione. Ma perché non hanno capito? Ecco allora il testo di oggi, dal libro della Sapienza. Gli egiziani e alcuni del popolo di Israele, per i ragionamenti insensati della loro ingiustizia, ingannati dai loro ragionamenti, venerarono rettili senza ragione e vili bestiole al posto di Dio. E tu inviasti loro in castigo una massa di animali senza ragione, perché capissero che con quelle stesse cose per cui uno pecca, con esse è poi castigato. Certo, non aveva difficoltà la tua mano onnipotente, che aveva creato il mondo da una materia senza forma, a mandare contro di loro una moltitudine di orsi, di leoni feroci, oppure delle belve ignote create apposta, piene di furore, oppure sbuffanti un alito infuocato, o esalanti vapori pestiferi, o folgoranti con le terribili scintille degli occhi, bestie di cui non solo l'assalto poteva sterminarli, ma anche l'aspetto terrificante poteva annientarli. Ebbene, anche senza questo potevano soccombere con un soffio, perseguitati dalla giustizia. Ma tu hai posto tutto con misura, calcolo e peso. Prevalere con la forza ti è sempre possibile, perché chi può opporsi al potere del tuo braccio? Tutto il mondo davanti a te è come polvere sulla bilancia, come una stilla di rugiada matutina caduta sulla terra. Ma tu, Signore, hai compassione di tutti, perché tutto puoi. Non guardi ai peccati degli uomini in vista del pentimento, poiché tu ami tutte le cose esistenti e non disprezzi niente di quanto hai creato. Se tu avessi odiato qualcosa, non l'avresti neanche creata. Come potrebbe sussistere una cosa se tu non vuoi? Come può conservarsi se tu non l'avessi chiamata all'esistenza? Tu risparmi tutte le cose, perché sono tutte tue, Signore, e tu sei amante della vita, poiché il tuo spirito è in tutte le cose. Per questo tu castighi poco alla volta i colpevoli e li ammonisci, ricordando i loro peccati, perché imparino a rinnegare la malvagità e ritornino a credere in te, unico Signore, e avranno la vita. Parola di Dio. Benedirò il tuo nome per sempre, o Signore. O Dio, mio Re, io voglio esaltarti, voglio benedire il tuo nome in eterno e per sempre. Ti voglio benedire ogni giorno, lodare il tuo nome in eterno e per sempre. Misericordioso e pietoso è il Signore, lento all'ira, grande nell'amore. Buono è il Signore verso tutti, la sua tenerezza si espande su tutta la terra. Ti lodino, Signore, tutte le tue opere, ti benedicono i tuoi fedeli, dicano la gloria del tuo regno, parlino della tua potenza. Fedele è il Signore in tutte le sue parole, buono in tutte le sue opere. Il Signore sostiene quelli che vacillano e rialza chiunque è caduto. La seconda lettura. Domenica scorsa abbiamo terminato la seconda lettera di Paolo a Timoteo e oggi ci dà come seconda lettura l'inizio della seconda lettera di Paolo ai Tessalonicesi. Ovviamente questa lettera oggi ci viene presentata nella sua introduzione, siamo anche qui al capitolo primo. Però la seconda parte del capitolo primo perché? Perché la prima parte è dedicata ai saluti, no? Ai ringraziamenti. Poi Paolo scende e comincia a dare un po' l'inquadratura di che cosa vorrà dire con questa lettera. La lettera ai Tessalonicesi sembra essere il testo più antico, quindi sembra essere il primo testo scritto dopo la risurrezione di Gesù. Quindi è veramente un testo, diciamo così, molto originale, perché sta proprio vicino alla risurrezione di Gesù. Ebbene, che cosa dice Paolo in questa seconda lettera ai Tessalonicesi? Il tema che prospetta e che sarà quello che svolgerà in tutta la lettera è riassunto nelle prime parole. La conoscenza di Dio che può avvenire solo attraverso il Vangelo di Gesù. Ora proviamo a sentire questa prima parte della lettera ai Tessalonicesi. Carissimi, quanti non conoscono Dio e non obbediscono al Vangelo del Signore nostro Gesù Cristo, saranno castigati con una rovina eterna, lontano dalla faccia del Signore e dalla gloria della sua potenza, quando egli sarà glorificato nei suoi santi e sarà riconosciuto mirabile in tutti quelli che avranno creduto, perché è stata creduta la nostra testimonianza in mezzo a voi. Anche per questo preghiamo di continuo per voi, perché il nostro Dio vi renda degni della sua chiamata, porti a compimento con la sua potenza ogni vostra volontà di bene e l'opera della vostra fede, perché sia glorificato il nome del Signore nostro Gesù in voi e voi in Lui, secondo la grazia del nostro Dio e del Signore Gesù Cristo. Adesso vi preghiamo, fratelli, riguardo alla venuta del Signore nostro Gesù Cristo e alla nostra riunione con Lui, di non lasciarvi facilmente confondere e turbare né da pretese ispirazioni, né da parole, né da qualche lettera fatta passare come nostra, quasi che il giorno del Signore sia imminente. Nessuno vi inganni in alcun modo. Prima, infatti, dovrà avvenire l'apostasia, dovrà essere rivelato l'uomo iniquo, il figlio della perdizione, colui che si contrappone e si innalza sopra ogni essere che viene detto Dio o è oggetto di culto, fino a sedere nel tempio di Dio, additando se stesso come Dio. Dopo sarà il giorno del Signore. Parola di Dio. Alleluia, alleluia. Alleluia. Insieme. Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito. Chiunque crede in Lui ha la vita eterna. Alleluia. 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 Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. Gesù entrò nella città di Gerico. La stava attraversando quando ecco un uomo di nome Zaccheo. Era capo dei pubblicani, ricco, e cercava di vedere chi era Gesù, ma non gli riusciva a causa della folla, perché era piccolo di statura. Allora corse avanti e per riuscire a vederlo salì su un sicomoro, perché Gesù doveva passare di lì. Quando giunse sul luogo, Gesù alzò lo sguardo e gli disse: Zaccheo, scendi subito, perché oggi devo fermarmi a casa tua. Zaccheo scese in fretta e lo accolse pieno di gioia. Ma vedendo ciò, tutti cominciarono a mormorare: ma il maestro è entrato in casa di un peccatore. Ma Zaccheo, arrivato nella sua casa, si alzò e disse al Signore: ecco, Signore, io do la metà di ciò che possiedo ai poveri e se ho rubato qualcuno restituisco 4 volte tanto. E Gesù gli rispose: oggi in questa casa è entrata la salvezza, perché anch'egli è figlio di Abramo. E il figlio dell'uomo, infatti, è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto. Parola del Signore. Alleluia. Dobbiamo partire da questo testo di Paolo che, se avete notato, specialmente sulla finale, ci lascia un po' in difficoltà a comprendere, no? Perché provate a sentire la finale. Prima, infatti, dovrà avvenire l'apostasia. Dovrà essere rivelato l'uomo iniquo, il figlio della perdizione, colui che si contrappone e si innalza sopra ogni essere che viene detto Dio o è oggetto di culto, fino a sedere nel Tempio di Dio, additando se stesso come Dio. Ma cosa voleva dire Paolo con queste parole? È ovvio che questa finale di questo passaggio di questa mattina, no? Non è la finale del capitolo, eh? E con questa espressione è chiaro che noi dobbiamo andare a capire l'inizio. Quanti non conoscono Dio e non obbediscono al Vangelo del Signore nostro Gesù saranno castigati con rovina eterna. Allora, proviamo a capire. Mettiamo subito in luce un passaggio che da tanto tempo sto continuamente ripetendo, ma che voglio ripetere anche stamattina perché deve proprio entrare dentro di noi, no? Mettiamo in luce questo, la parola castigo. Cominciamo a fare pulizia su questa parola castigo. Allora, la pulizia comincia così, che Dio, il nostro Dio, il vero Dio, il Dio di Gesù, non castiga nessuno. Chiaro? Anche se nella nostra tradizione ci hanno sempre insegnato non fare il peccato perché Dio ti castiga. Dio proprio non ti castiga. È importante capire questo, eh? Perché altrimenti, se noi consideriamo il Dio che castiga, consideriamo un Dio che a un certo punto ci tiene lontano, non ci vuole. Avete sentito l'inno bellissimo di Sapienza? Proprio un inno splendido che va a dire proprio questo. Dio non è quello che castiga. E c'è un'espressione molto forte, no? Quando appunto dice: tu risparmi tutte le cose, perché tutte sono tue, Signore, amante della vita. Allora, tu risparmi tutte le cose. Come fa a stare insieme questa visione splendida di Dio, amante della vita, con un Dio che invece ti castiga, ti sopprime? Ecco l'incoerenza, no? Con la quale abbiamo sempre insegnato questo. Attento, perché Dio ti castiga. Dio non ti castiga. Allora, che cosa vuol dire qui? Quanti non conoscono Dio, non obbediscono al Vangelo del Signore nostro, saranno castigati con una rovina eterna. Allora, se Dio non ti castiga, cosa vuol dire Paolo? Saranno castigati. Da chi? Qual è il concetto di castigo in Paolo? E qui dobbiamo ritornare ancora al Libro della Sapienza, quello che abbiamo letto prima. Allora, tu inviasti loro una massa di animali, perché capissero, ecco il punto, capissero che con quelle stesse cose per cui uno pecca, con esse è poi castigato. Quindi, chi è che ti castiga? Il tuo peccato. Chi è che ti castiga? Quello che fai in disobbedienza a Dio. Ma non è Dio che ti castiga, è quello che hai fatto. Perché quello che fai senza Dio è la tua rovina, è il tuo castigo. Quello che fai senza Dio è quello che fai allontanandoti dal principio vitale. Perciò quello che fai ti castiga, certo. E se la tua vita non è impegnata a questa conoscenza di Dio, secondo Paolo, ovviamente, ecco che è giustificato il testo, saranno castigati con una rovina eterna. Anche qua. Quando moriremo, ci hanno insegnato, no? Dio ti dirà se devi andare in paradiso o se devi andare all'inferno. Quindi Dio ti premierà o ti castigherà. Non è vero. Chi ti castigherà è come hai vissuto nella tua vita. Certo che se nella tua vita non hai mai cercato la conoscenza di Dio, cosa ti rimane? Ti rimane che adesso, dopo la nostra morte, si vedrà Dio, si capirà l'importanza di Dio, si capirà che la felicità è solo stare con Lui, però adesso non lo puoi più fare. Perciò sarai, appunto, come dice Paolo, nella rovina eterna. Quella rovina eterna che noi chiamiamo di solito con il nome di inferno. Perciò il castigo è importante. Non è Dio che ti castiga. Sei tu che castighi te stesso con il tuo peccato. È il tuo peccato che ti castiga. Ma ovviamente, qual è l'origine, appunto, del peccato? Quando l'uomo commette il peccato? E Paolo ci dà un indirizzo. Quanti non conoscono Dio? Quanti non obbediscono al Vangelo del Signore nostro Gesù saranno castigati? Perciò, il peccato che cos'è? È lo stato dell'uomo che non conosce Dio e quindi non obbedisce al Vangelo di Gesù. Una vita vissuta così è una vita immersa nel peccato. E questo peccato ti porterà ovviamente alla rovina eterna. Perché? Perché tu non hai cercato Dio. Tu non hai voluto entrare nella conoscenza di Dio. E quindi come fai a pretendere di poter stare con Dio? Non ce la farai. È la rovina eterna. Allora ecco, questo passaggio importante, che però ci dà un dato positivo. Il dato positivo è questo. Allora, qual è il compito, diciamo, la preoccupazione della nostra vita terrena? Dovrebbe essere quello di entrare sempre più nella conoscenza di Dio. perché senza quella conoscenza noi non potremo godere la salvezza eterna, ma piomberemo nella rovina eterna. La conoscenza di Dio. Avete sentito il Vangelo? Bellissimo quel Vangelo. Perché al di là del fatto di Zaccheo è come è avvenuto, ma quell'immagine, meglio, quel personaggio, quel Zaccheo, interpretato ovviamente in questa luce, è bello. Perché? Perché quel Zaccheo vuole vedere a tutti i costi Gesù. Fa di tutto per poterlo vedere, ma chissà il perché. Pensate un po', quest'uomo è dichiarato peccatore, lo dice, no? Era pubblicano, quindi dichiarato peccatore. E voi sapete bene che quando al tempo di Gesù uno veniva dichiarato peccatore, significava che questo tale era rifiutato da Dio, che questo tale era appunto esposto al castigo di Dio. Ma Zaccheo, questo personaggio curioso, quel Zaccheo che si sente bollato da questa, da questo giudizio, no? Sei un pubblicano, sei un peccatore. Però questo Zaccheo dentro ha un tormento. E qual è il tormento? Alla fine qual è il tormento? Il tormento è che quest'uomo non crede che il suo essere peccatore, il suo essere pubblicano, sia veramente il modo con cui Dio lo rifiuta. Lui capisce che non è Dio che lo rifiuta, non è Dio che non lo vuole, c'è qualcosa d'altro, però lui cerca di capire. E la prova che Zaccheo sta cercando questo, sta mettendo in crisi quel concetto di Dio che allontana l'uomo, che castiga l'uomo, lo sta mettendo in crisi, ma dentro di lui. Quindi lui cerca veramente Dio, la conoscenza di Dio. E qual è la prova che Zaccheo sta cercando la conoscenza di Dio? La prova è questa, che vuole vedere Gesù. Perché? Perché se tu veramente cerchi Dio, vuoi vedere Gesù. Ma certo, perché? Eh sì, perché Gesù è la risposta alla tua domanda. Ma Dio che cosa veramente pensa? Pensa come i farisei, pensa come gli scribi, pensa come i sacerdoti, pensa come gli anziani del popolo o no? Ma Dio mi dichiara veramente pubblicano? Ma Dio mi castiga in questo modo? Ma Dio mi allontana veramente da sé? E questo dubbio lo mette in condizioni di sentire il desiderio di conoscere Dio. Ed è bello anche il particolare, voleva vedere Gesù, però era piccolo di statura e la folla lo sommergeva e quindi non poteva vedere Gesù. E cosa vuol dire anche questo? Non è messo lì a caso, eh? Cosa vuol dire che questo Zaccheo era piccolo di statura? Per forza. Questo Zaccheo sentiva che quel Gesù era la sua risposta, che quel Gesù era quello che lui voleva adesso avvicinare per avere la verità, però non sapeva come fare. Perché? Perché si sentiva peccatore, l'avevano detto che era un peccatore e non poteva avvicinarsi a tutto ciò che è Dio, perché Dio ti rifiuta. Ecco allora, invece Gesù lo chiama, bellissimo. E certo, perché? Perché Gesù ha capito che lì c'era veramente la chiamata di Dio. Dio stava portando Zaccheo proprio a dire vai da Gesù, perché lui ti darà la vera risposta, quella che cerchi. E che risposta ha avuto Zaccheo? Dio non castiga nessuno. Bellissima la finale. Il figlio dell'uomo è venuto per cercare chi era perduto, non per allontanarlo di più, non per dire stammi alla larga, non per dire stai lontano. No, sono venuto a cercarti. Ma attenzione, sono venuto a cercarti. Non è che Gesù è andato a cercare Zaccheo perché sapeva che... No. È Zaccheo che ha cercato Gesù. Gesù si rende conto di quell'uomo che lo sta cercando. Lo ha sentito. Ma perché lo ha sentito? Ma perché quel Zaccheo cercava la verità, cercava Dio. E Gesù, dove sente che c'è la ricerca di Dio, si fa conoscere all'uomo. Ma deve esserci nell'uomo la ricerca di Dio. Tu non puoi riconoscere Gesù perché, scusate se può sembrare sempre polemico, perché lo ripeterò fin quando è finita la storia, no? Ma tu non puoi avvicinarti a Gesù e pretendere di conoscere Gesù solamente perché sei sensibile ai poveri. Basta con queste frasi, basta con queste barzellette. Tu potrai riconoscere Gesù solo se dentro di te hai la ricerca sincera di Dio. Allora riconosci Gesù. Poi tutti i sentimentalismi, no, che nascono da questa cattiva interpretazione, no? Cioè, quel Gesù che io sento dentro, quel Gesù che mi dà tanta gioia, quel Gesù... Basta, dai, con questi sentimentalismi. Quel Gesù non è quello che va a sollecitare i tuoi sentimenti, le tue emozioni. Quel Gesù è quello che ti dà la risposta alla sincera ricerca di Dio. Tu dentro devi cercare Dio, ma sinceramente, perché avete sentito Paolo, incredibile, quanti non conoscono Dio avranno una rovina eterna. Perciò l'importante è conoscere Dio. Ma se dentro di te non c'è questo desiderio della conoscenza di Dio, è chiaro che tu Gesù non lo riconosci. O sì, per carità, potrai sapere di Gesù, potrai anche, ripeto, stabilire un rapporto con Gesù a questo livello emozionale. Potrai sicuramente avvicinarti a Gesù con questa lettura sociale, ma certamente puoi fare tutto questo. Ma tu non avrai mai la conoscenza di Dio. Perché il tuo avvicinarti a Gesù non è dettato dal desiderio della conoscenza di Dio, è dettato da altre cose, quelle famose che appunto Paolo dice: non lasciatevi confondere né da pretese ispirazioni. Quali sono le pretese ispirazioni? Sono queste forme che ci illudono di avvicinarci a Gesù, ma ci fanno avvicinare per altre questioni, non certamente per il desiderio della conoscenza di Dio. Oggi questo desiderio è sparito. Oggi purtroppo la cosiddetta gerarchia non ti dice più che ciò che ti salva è la conoscenza di Dio. Oggi siamo arrivati a dire, non più tardi di qualche mese fa, che la salvezza passa attraverso l'attenzione ai poveri. Ma basta con queste fandonie. Perché? Perché queste sono pretese ispirazioni che servono a confondere, dice Paolo. Guardate com'era preoccupato l'Apostolo. Servono a confondere. E poi, questo avvicinarsi a Gesù, dunque, deve essere proprio una spinta che parte da dentro. Ma da dentro, da chi? Da chi come Zaccheo sente dentro il tormento. Ma io voglio capire bene che cosa vuole Dio. Voglio capire bene la mia posizione nei confronti di Dio. E Zaccheo, che non crede a tutto quello che gli hanno detto finora, a un Dio che ti castiga, a un Dio che ti allontana, ho bisogno di Dio, ho bisogno di conoscerlo. E se dentro di te c'è questo desiderio profondo, allora ti sentirai orientato sicuramente a Gesù. Allora Gesù veramente diventa la tua vita, per forza. Perché hai capito che in Gesù tu godi dentro la presenza di Dio. Avete sentito la bellezza anche della finale, no? La bellezza della finale di questo testo di Luca, no? Quando appunto Zaccheo dice: ecco Signore, io do la metà dei miei beni ai poveri, eccetera, e se ho rubato qualcuno restituisco quattro volte tanto. Ma che cos'è questa espressione usata da Luca? È usata da Gesù, trasmessa da Luca. È la festa. È Matteo che ha capito che adesso con Gesù ha recuperato lo stare con Dio. Perciò è festa, è libertà. Non è più attaccato ai soldi, non è più attaccato alle ricchezze, non è più attaccato alle sicurezze terrene. Adesso ha capito solo una cosa: adesso in lui c'è la pienezza, c'è Dio e la libertà. La vera libertà di cui abbiamo detto all'inizio. Ecco allora questo passaggio è molto importante, perché noi dobbiamo imparare a capire che la nostra fede non è quella che, ripeto, scusate, non è quella che ci rende sensibili ai poveri. La nostra fede è quella che orienta la nostra vita alla conoscenza di Dio. Perché la fede è esattamente l'atteggiamento dell'uomo nei confronti della ricerca di Dio. Questa è la fede. Quindi noi dobbiamo arrivare a dire: io voglio conoscere Dio. E questo deve essere sincero. Ma questa conoscenza di Dio com'è? Anche qui dobbiamo fare attenzione, perché Paolo dice: né pretese ispirazioni, né parole. Allora, la conoscenza di Dio non ti è data a parole, cioè non è il risultato di una spiegazione. E qui dovremmo dire: ma sapete quanti libri di teologia sono stati scritti in tutta la storia della Chiesa? Un'infinità. Ma sapete quante teologie ci sono state? Tantissime, perché ogni teologo dice la sua. È un po' come i politici, insomma, no? Quindi questa grande mole di teologia che ha ormai, vorrei dire, riempito la tradizione della Chiesa, ma ti serve alla conoscenza di Dio? La risposta di oggi è no. Perché? Perché la conoscenza di Dio non è una questione teorica. Cioè non è che devi metterti lì e dire: adesso ascoltate che vi do la conoscenza di Dio. Perché anche se io vi dovessi parlare 3 ore sulla conoscenza di Dio, alla fine sono sicuro che la conoscenza di Dio non ce l'avete ancora. Perché la conoscenza di Dio non è una cosa teorica. Allora, come facciamo ad avere questa conoscenza di Dio? La conoscenza di Dio passa solo attraverso una strada. Io posso conoscere una persona, non in teoria, ma la vera conoscenza di una persona è quando io sto con quella persona. Sto. Quindi, stando con la persona, io ho la conoscenza. Altrimenti è una conoscenza che mi sono inventato, che mi sono costruito, che mi sono immaginato, che in qualche modo, non so, ho cercato di imbastire. Ma la vera conoscenza è lo stare. Quindi, quando qui si dice: quanti non conoscono Dio, chi sono costoro? Quelli che non stanno con Dio. Quindi quelli che vivono la loro vita ma senza la preoccupazione di viverla vicino a Dio, con Dio. Perciò la vera conoscenza incomincia così: voglio stare nella volontà di Dio, voglio sentire la sua presenza, voglio sentire la sua vicinanza, voglio stare con lui. Lo stare è importante, tant'è che Gesù nell'ultima cena cos'è che ha detto ai suoi discepoli? Adesso io me ne vado, ma non sia turbato il vostro cuore, perché io sarò sempre con voi sino alla fine del mondo. Dove la sottolineatura di Gesù è questa: io sarò con voi, la presenza. Perché è lo stare che mi dà l'opportunità del conoscere. Allora ecco, la conoscenza di Dio è questa, è la di chi sta con Dio, di chi vive questa comunione con Dio. La nostra vita deve essere impegnata a questo, a stare sempre in comunione con Dio. Quello che Gesù ci ha insegnato nel Padre nostro, no? Quando ci ha detto: sia fatta la tua volontà. Ma sia fatta la tua volontà non è sapere che cosa ti ordina Dio, perché altrimenti ricadremmo nella legge. Per capire la volontà di Dio dobbiamo stare solo in comunione con Lui. È lo stare con Lui che ci dà la certezza di essere nella sua conoscenza. Da ultimo, se questa è la conoscenza di Dio, lo stare con Lui, torniamo a Zaccheo. Chi è che ci può dare la certezza di stare con Dio? Chi ci può garantire che noi stiamo con Dio? Zaccheo vagava, voleva stare con Dio, ma non sapeva come fare, tanto più che gli avevano persin detto: ma Dio ti ha allontanato perché sei un peccatore. Però dentro lui sentiva che doveva stare con Dio, doveva sentire di nuovo la vicinanza con Dio. E questo è il dramma di Zaccheo. E deve essere questo invece l'atteggiamento nostro, che ci prepara poi alla fede. Perché la fede può stare in noi se in noi c'è questo desiderio di stare con Dio, di sentire la presenza di Dio, di saper fare la sua volontà. Quello che il libro della Sapienza, del Siracide, quello che volete, la letteratura sapienziale, va sempre sostenendo, no? Perché qual è il principio della sapienza? Cioè, qual è il principio per conoscere Dio? È il timore del Signore. Ma che cos'è il timore del Signore? È il desiderio di vivere secondo la sua volontà. Se dentro di te c'è questo desiderio di vivere secondo la volontà di Dio, tu avrai la conoscenza di Dio. Certo, starai con Lui. Ma chi ci dà questa certezza? Come facciamo a stare con Dio? Chi ci dice che siamo veramente con Dio? Ecco, Zaccheo oggi lo annuncia. Io posso essere sicuro di stare con Dio quando? Quando Gesù entra nella mia casa. Allora, è lo stare con Gesù che ci dà la certezza di essere con Dio. E qui non posso dimenticare un bellissimo passaggio, sempre dalla lettera di Paolo, no? Quando appunto dice ai Romani: sapete cosa è successo quando voi avete accettato il Vangelo di Gesù? Infatti, quanti non conoscono Dio e non obbediscono al Vangelo di Gesù saranno castigati. Dove, il secondo passaggio è importante, non obbediscono al Vangelo di Gesù. Quindi Paolo dice ai Romani: voi avete obbedito al Vangelo di Gesù e avete pensato dentro di voi e avete deciso che nell'obbedienza al Vangelo di Gesù potete avere la certezza di stare con Dio. E lì la risposta: come faccio io a stare con Dio? Risposta: ubbidendo al Vangelo di Gesù. Allora sei sicuro di stare con Dio. E Paolo infatti lo dice: voi che avete accolto il Vangelo di Gesù, è successa una cosa grande dentro di voi, perché lo Spirito del Signore è stato riversato nei vostri cuori. Ah, e cosa fa questo Spirito? Continua Paolo. E dice una cosa molto bella: quello Spirito che è riversato nei vostri cuori grida. E che cosa grida? Grida Abba, Padre. Cioè, quello Spirito che è riversato nei vostri cuori vi dà la certezza di stare con Dio. Ma chi vi ha dato questo Spirito? E di nuovo Paolo: lo Spirito grida Abba, Padre. E poi dice, e grida ancora, Gesù è Signore. Cioè, senti di essere in comunione con Dio, perché questo Spirito ti dà questa certezza. Ma tu dentro dici, è certo che sono con Dio. Perché? Perché ho accolto, ho obbedito al Vangelo di Gesù. Gesù è Signore. Zaccheo è contento perché ha trovato finalmente Dio. Ma come ha fatto a essere così contento? Perché Gesù è entrato in casa sua e lui l'ha accolto. Lui ha incontrato Gesù, quello che lui sentiva di voler vedere. Ecco, Gesù ti dà la garanzia di stare con Dio. Ed è questo stare con Dio la conoscenza di Dio. Tutto il resto è davvero qualcosa che ci inganna, come appunto dice Paolo. E adesso abbiamo capito che cos'è l'apostasia, quella finale che abbiamo letto prima. Cos'è l'apostasia? E l'apostasia sono tutte quelle voci che pretendono di darti la conoscenza di Dio, ma sono tutte voci che si allontanano dal Vangelo di Gesù. Sono quelle voci che pretendono di mettersi al posto di Gesù. Ecco qui, no? fino a sedere nel Tempio, additando se stesso come Dio. Tutte quelle dottrine, tutte quelle formule, no, con le quali l'uomo viene ingannato, con le quali si pretende di conoscere Dio, ma senza fare tutto questo percorso dell'incontro con Gesù. Perché è solo Gesù che può darti la conoscenza di Dio, intesa così però, intesa come quella conoscenza che tu capisci, che tu comprendi solo nella comunione con Lui, nello stare con Lui. E adesso, anche stamattina, stiamo dicendo la messa. Dovrei spiegare anche a voi quello che ho spiegato ai bambini, cos'è la messa. La messa non è il rito. La messa è il momento in cui tu vieni qui, ti incontri con il Signore, ma devi ricevere una missione. Messa, che vuol dire missione, vuol dire che sei mandato. Ma sei mandato a fare? A essere chiesa. Cioè a dire, io ho incontrato Gesù. E da quando ho incontrato Gesù, adesso io vi dico, io ho trovato la mia libertà. Perché quel Gesù ha messo dentro di me il suo spirito. Quello spirito che grida dentro di me, Abba Padre, cioè quello spirito che mi dice, adesso sei in comunione con Dio. Quindi adesso vivi l'obbedienza al Vangelo di Gesù, perché ti garantisce lo stare con Dio. La messa è questa. Tutto il resto, proprio ogni interpretazione della messa, che sia diverso da questo, non serve a nulla. È un rito mero, un rito vuoto, un rito che sarà bello esteriormente, no? Perché oggi no, ci sono certe messe che sono proprio un bel teatro, insomma, no? Sono certe messe che sono veramente ampollose, molto belle, molto tutte spieghettate, tutte così, no? Ma che? Sarà mica la messa vera quella roba lì? La messa è un'altra cosa, è l'incontro con quel Gesù che, entrando nella tua casa, ti dà quella gioia che è esplosa nella casa di Zaccheo. E Gesù, infatti, anche oggi si consegna. Prendete, mangiatene tutti, prendete, bevetene tutti, è il mio corpo, è il mio sangue, è la mia presenza. Ma la tua casa sta cercando veramente Lui? Ma tu veramente stai cercando veramente Lui? Ecco la domanda che scaturisce da questi testi di oggi, no? Perché ovviamente questo incontro con il Signore è importante. E così vorrei terminare ricordando quelle parole che diremo tra poco, che sono molto importanti. Prendete, bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue. Per la nuova ed eterna alleanza. Sottolineiamo bene queste tre parole, La nuova ed eterna alleanza. Cominciamo dall'alleanza. L'alleanza cosa vuol dire? Vuol dire lo stato di comunione. Ma lo stato di comunione con chi? Con Dio. Perciò Gesù dice, questo è il mio sangue. Anche qui vorrei che il sangue di Gesù non venga interpretato con le categorie, diciamo così, di nuovo emotive. Oh, povero Gesù, a vedere quel sangue che sgorga dal suo corpo, quel sangue prezioso, quel sangue che... Non c'entra niente, non c'entra proprio niente. Quando qui diciamo, è il mio sangue, ma che cos'è il sangue? Il sangue è la vita. È quello che fa vivere il corpo. Senza sangue l'uomo muore. Quindi questo è il mio sangue, vuol dire, oh, qui c'è la mia vita. Io sono presente qui. Sono con voi. Questo è il sangue. Ma sono con voi perché? Perché devo stabilire un'alleanza. Cioè, io sono qui per darvi la certezza della comunione con Dio. Perché se il mio sangue entra in voi, cioè se la mia vita entra in voi, voi siete in comunione con Dio, l'alleanza. Ma che tipo di alleanza è questa? È un'alleanza nuova ed eterna. Nuova cosa vuol dire? Che mette fine a tutte le altre pretese con cui si voleva stabilire il rapporto con Dio. Neanche più la legge è in grado di metterti in rapporto con Dio, neanche più la legge, anche se la legge fu data da Dio. Adesso, chi ti mette in perfetta comunione con Dio è solamente Gesù, nuova alleanza, ma è anche eterna. Perché eterna? Eterna perché? Perché dopo Gesù è finito ogni tentativo di stare in comunione con Dio, che non sia quello detto da Lui. E questo vale per la vita eterna, cioè per garantirti la comunione perfetta e totale con Dio nell'eternità. Quindi Gesù ti dà la sua vita perché vuole entrare in te. E entrando in te porta quel famoso spirito che grida dentro di te, Abba, Padre, ma che ti dice anche, e tutte le volte che pensi a questo Abba, Padre, ricordati che lo puoi gridare solo perché Gesù è Signore. Allora dentro di te hai la conoscenza perfetta di Dio. Sei nella strada della salvezza eterna. Quindi Zaccheo aveva capito tutto, però Zaccheo oggi si pone a noi come modello, come esempio di questo travaglio interiore. Non lasciamoci deviare da altre interpretazioni che ci portano lontano da questa verità, ma è questa la stabilità della nostra fede, è questa la stabilità del nostro rapporto con Dio. E non lasciamoci prendere quindi da tutto ciò che ci crea delle alternative, e creandoci le alternative ci indebolisce questa verità. Noi oggi diciamo al Signore, noi vogliamo essere fedeli solo a questa nostra volontà, vogliamo fare tutto perché noi vogliamo avere la conoscenza di te, questa conoscenza di te che però noi sappiamo possiamo attingere solo dal Vangelo del Figlio tuo. E allora anche quest'oggi chiediamo proprio al Signore che ci dia sempre di più questa grazia interiore di poter essere capaci di cercare sempre solo la sua volontà che ci viene espressa nel Vangelo di Gesù. E glielo chiediamo così, con umiltà di cuore, ma con sincerità, avendo capito che appunto è la conoscenza di Dio, quella vera, che ci dà la certezza della salvezza eterna. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente. Dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria, si è fatto uomo, fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, fu sepolto, il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, ora verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore dalla vita, e procede dal Padre e dal Figlio, con il Padre e il Figlio adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica, professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Al Signore rivolgiamo la nostra invocazione dicendo: aprici, Signore, alla conoscenza certa di te. Aprici, Signore, alla conoscenza certa di te. Abbiamo iniziato la lettera di Paolo ai Tessalonicesi. Il testo di oggi è in apertura della lettera e Paolo subito mette in luce due fondamentali convinzioni che devono essere nei cristiani: conoscere Dio e obbedire al Vangelo di Gesù, Signore nostro. La prima è quella fondamentale, la conoscenza di Dio. È fondamentale proprio perché tutta la tradizione apostolica è fortemente preoccupata nel far comprendere che la nostra salvezza è possibile solo nella conoscenza di Dio. Il pericolo, infatti, è quello della idolatria, che espone gli uomini ad avere un culto rivolto a un Dio di cui non si ha certezza. Il pericolo, ovviamente, è anche per noi, come lo era per i Tessalonicesi, quando, pur dichiarandoci cristiani, non siamo più preoccupati di capire se davvero la nostra conoscenza di Dio è quella vera, o se segue quell'abitudine che porta le persone a farsi da sé l'idea di Dio e a pensarlo secondo il proprio modo di vedere. L'invito è dunque cercare la vera conoscenza di Dio. Pertanto chiediamo: aprici, Signore, alla conoscenza certa di te. E proprio perché c'è il pericolo dell'inganno, dell'apostasia nella conoscenza di Dio, perché ciascuno può dare a Dio un volto che non è quello vero, il Padre, che è nei cieli, ha voluto dare agli uomini la sicurezza del suo volto, cosicché gli uomini fossero sicuri della conoscenza di Lui. Ha mandato Gesù, il suo Figlio. Gesù è l'unico che può darci la certezza della conoscenza di Dio, perché Lui stesso è Dio. Gesù è dunque il Vangelo di Dio. Paolo invita i cristiani a essere obbedienti al Vangelo di Gesù, proprio perché solo questa è la strada che dà certezza di poter giungere e stare con Dio. Coscienti di questa convinzione, allora possiamo chiedere: aprici, Signore, alla conoscenza certa di te. Il Vangelo di Gesù, dunque, è il dono che Dio fa all'umanità, perché gli uomini possano giungere a stare con Lui. Ma il Vangelo è solo una chiamata. Gesù è una chiamata che si rivolge all'uomo, ma non può agire nell'uomo se l'uomo non decide di accoglierlo e di seguirlo in tutta libertà. Da qui nasce la responsabilità di fronte alla grazia che Dio ci ha fatto nel farci conoscere il Vangelo di Gesù, per il quale diventiamo cristiani. Però, ancora oggi, siamo invitati a verificare se davvero la nostra vita è vissuta nell'obbedienza al Vangelo o se ancora siamo nella condizione di dirci cristiani, ma il nostro vissuto è come se non fossimo ancora in grado di capire il volere di Dio e viviamo così, come ci viene suggerito dal comune pensare degli uomini. Anche noi dunque dobbiamo rispondere a questa fondamentale volontà di Dio. Ma tu vuoi seguire veramente il mio Vangelo? Per questo ancora diciamo: Padre, che nel Cristo, tua parola vivente, ci hai dato il modello dell'uomo nuovo, fa che lo Spirito Santo ci renda capaci di ascoltare e di vivere il tuo Vangelo, perché tutta la nostra vita glorifichi il tuo santo nome, per Cristo nostro Signore.